Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Mai così tanti investimenti sul mercato delle valute estere hanno da primato per la Banca Nazionale, che ha speso oltre 90 miliardi in divise per stabilizzare il franco. Basta parlare di coronavirus. Per chiudere la nostra serie sulle buone notizie dimenticate, vi proporremo una riflessione sul ruolo di chi le news le sceglie e le comunica, ovvero i giornalisti. Una soluzione per Gibilterra: la Rocca, enclave britannica in territorio spagnolo, non seguirà la Brexit ma resterà nell'area di Schengen. Il 2020 se ne va lasciando un grande vuoto nel mondo dello sport. Basket e calcio hanno perso due iconi come Kobe Bryant e Diego Maradona. Per indebolire il franco, moneta rifugio, la Banca Nazionale Svizzera tra luglio e settembre ha acquistato divise straniere per un valore di 11 miliardi di franchi. E quanto emerge dalla statistica pubblicata oggi, che conferma che nel 2020 la BNS ha toccato un nuovo record di investimenti sul mercato delle valute. Da Zurigo, Anna Maria Nunzi.
Anche nel terzo trimestre la Banca Nazionale è intervenuta sul mercato dei cambi per evitare un rafforzamento eccessivo della valuta elvetica, acquistando divise estere per 11 miliardi di franchi, un investimento decisamente contenuto rispetto alla prima metà del 2020. Tra gennaio e giugno la BNS aveva infatti investito ben 90 miliardi. Dalla nuova statistica, che riguarda i primi 9 mesi dell'anno della pandemia, emerge che il volume degli investimenti non è mai stato così cospicuo. Nel precedente anno record, il 2015, anno in cui era stato abbandonato il tasso minimo di cambio tra franco e euro, la Banca Nazionale Svizzera aveva speso poco più di 86 miliardi per contrastare la pressione al rialzo del franco. Franco elvetico, che rimane una valuta forte, particolarmente richiesta in tempi di crisi. Ciò che è un problema per quei rami dell'economia che esportano prodotti svizzeri nel mondo, ma a causa degli interventi della BNS, la Svizzera 2 settimane fa era anche finita sulla lista nera dei cosiddetti manipolatori di valuta del Dipartimento del Tesoro statunitense. Immediata la reazione del presidente della Banca Nazionale Thomas Jordan, che aveva affermato: non cambieremo la nostra politica monetaria. Jordan, che aveva anche rispedito al mittente le accuse provenienti da oltreoceano, ribadendo che la situazione della Svizzera è particolare e che gli interventi non mirano a ottenere vantaggi commerciali ingiustificati, ma che sono invece necessari per garantire la stabilità dei prezzi e contrastare l'apprezzamento eccessivo del franco.
Sono arrivate nel primo pomeriggio le cifre Covid delle ultime 24 ore in Svizzera. I nuovi casi segnalati sono 4.391, 1.000 meno rispetto a ieri, ma comunque una cifra in linea con quelle degli ultimi giorni. 77 i morti, 166 i ricoveri, il tasso di positività è del 14,3%. Intanto oggi il Canton Svizzero ha annunciato la riapertura delle stazioni sciistiche da sabato. A mantenere il blocco per il momento restano Lucerna, Zugo, Zurigo, Soletta e Sciaffusa. In questi cantoni, lo ricordo, gli impianti rimangono chiusi. E siamo all'ultima puntata della nostra serie di fine anno, che abbiamo voluto incentrare sulle notizie positive e possibilmente slegate dal coronavirus. Un'idea che risponde anche a un'esigenza che emerge dal pubblico: basta parlare di coronavirus, e in alcuni casi lo confessiamo, anche un'esigenza emersa in redazione. Ma si poteva fare altrimenti, non parlarne e cercare intenzionalmente delle notizie positive. È un buon procedimento giornalistico, risponde a Lucia Mottini a Nick Dubier, docente di giornalismo all'Università di Neuchâtel.
Bien sûr que devant une nouvelle aussi massive qui impacte de manière aussi radicale la vie.
Certo, è normale che si parli molto e quotidianamente di un fatto che influisce così massicciamente sulla vita di tutti i giorni, ma è decisivo il modo in cui se ne parla. Dietro questa insofferenza c'è forse la voglia che si vada oltre l'elenco delle cifre e dei provvedimenti istituzionali e che si spieghi piuttosto che cosa è questo virus e cosa cambia nella vita delle persone, i suoi effetti sull'economia, sulla cultura e così via.
Comment est-ce que ça va impacter l'économie? Comment est-ce que ça va impacter la culture?
Annick Dubier, la questione delle notizie positive è un tormentone nelle redazioni. C'è chi ha cercato di creare giornali o rubriche apposite. Ma cos'è una buona notizia? La valanga che non fa morti ma distrugge un rustico è una buona o una cattiva notizia?
Moi je pense que c'est une mauvaise entrée. Enfin, c'est le concept même de bonne nouvelle va empêcher la réflexion parce que qu'est-ce qui
Il concetto stesso di buona notizia impedisce la riflessione. perché fa riferimento a categorie che dipendono dalle apprensioni individuali o a norme che non tutti condividono. Si può aggirare il problema riflettendo a qualcosa di costruttivo o comunque orientato verso una soluzione. Per esempio, perché la valanga si è staccata? C'è un legame con il cambiamento climatico? Ci sono regioni dove cadevano spesso le valanghe e che sono riuscite a risolvere il problema? È piuttosto nell'approfondimento e nella riflessione che si riuscirà a trovare l'aspetto costruttivo, piuttosto che nel cercare di punto in bianco una buona notizia.
C'est plutôt dans l'approfondissement qu'on va réussir à aborder cette dimension un peu plus constructive, parce que si on prend bonne nouvelle, on est coincé.
C'è però anche da chiedersi se le notizie positive facciano parte del nostro mestiere. Il ruolo del giornalista non è forse quello di avere uno sguardo critico?
Alors, je pense qu'il y a dans la nature du métier une tradition qui consiste à dire que le journalisme est un quatrième pouvoir.
Nella professione c'è una tradizione che definisce il mestiere di giornalista come un quarto potere, che deve rimettere in discussione le decisioni prese dal potere e a volte addirittura contrapporsi al potere. C'è però anche il constructive journalism, il giornalismo costruttivo, che dice: questo ruolo di quarto potere non è l'unico. Il giornalista può anche svolgere un ruolo nella compressione più approfondita dei fenomeni, nel contestualizzarli, nel trasmettere più sapere al pubblico affinché il pubblico stesso possa partecipare in modo democratico, impegnato e civico al fenomeno.
Participer de manière démocratique, de manière engagée, de manière citoyenne au phénomène qui le touche.
Il giornalista deve quindi in qualche modo, oltre a denunciare i problemi, aiutare a risolverli.
Du côté du solution journalism, on a une volonté d'impliquer le public,
Il giornalismo delle soluzioni vuole coinvolgere il pubblico. Il giornalista lavora nella sua comunità e l'aiuta a capire meglio, a orientarsi meglio rispetto al futuro. Risponde in fondo a una domanda sociale che va nella stessa direzione e a una tendenza globale che non considera più i giornalisti i soli produttori di informazioni. Certo, la producono per il pubblico, ma anche insieme al pubblico, e quindi devono riflettere a come il pubblico vuole orientarsi nelle notizie.
Peut et veut s'orienter dans les nouvelles qu'il lui transmet.
Annick Dubié, ma c'è posto per questo giornalismo nelle nostre redazioni dove occorre sempre fare di più con meno e magari su più vettori?
Oui. Il doit se faire sa place d'une part parce qu'il n'est pas.
Il giornalismo costruttivo c'è sempre stato, anche se ha sempre dovuto battersi per farsi spazio. E ora entra sempre più nel modello imprenditoriale dei media, che capiscono che seguire il flusso delle notizie non basta più al pubblico e che comunque questo tipo di lavoro non necessita più dei giornalisti. Oggi ci sono i social e le cifre possono essere benissimo trasmesse da un computer. Il giornalismo deve quindi reinventarsi offrendo un plus valore, cercando nuovi tagli, proponendo un tema in modo innovativo, parlando con le persone nella loro quotidianità, creando dibattito.
Choisir d'autres angles, de décider de proposer un sujet autrement, créant des débats, de penser autrement.
Queste le riflessioni di Annick Dubié, che è direttrice dell'Accademia di Giornalismo di Neuchâtel. Il nunzio apostolico in Svizzera si ritira. L'arcivescovo statunitense Thomas Gullickson aveva assunto l'incarico nel 2015. Il prelato, lo scorso mese di agosto, ha compiuto 70 anni, età in cui i nunzi possono dimettersi. Gullickson ha annunciato di voler tornare a casa nella sua città natale, un po' lontano dalla Svizzera, Sioux Falls, nel South Dakota. E sempre dal Vaticano giunge la notizia che Papa Francesco non potrà presiedere le celebrazioni di questa sera e di domani mattina a San Pietro, a causa di una fastidiosa sciatalgia. Domani il pontefice guiderà comunque, come previsto, la recita dell'Angelus dalla biblioteca del Palazzo Apostolico. Andiamo definitivamente all'estero ora. Accordo raggiunto tra Spagna e Regno Unito sul futuro di Gibilterra nel post-Brexit. Il territorio britannico rimarrà nell'area Schengen. Sentiamo Claudio Bustaffa.
Significa che non ci saranno controlli sistematici alla frontiera e questa era la forte preoccupazione dei circa 15.000 lavoratori che vivono in Spagna ma prestano servizio a Gibilterra, che è appunto territorio britannico. L'accordo è stato trovato in pieno stile Brexit. Oggi, all'ultimo minuto, mancano poche ore al 1 gennaio, quando finirà il periodo transitorio e gli effetti dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea diverranno realtà. Il capitolo Brexit non faceva parte dell'intesa raggiunta tra Londra e Bruxelles nei giorni scorsi. E così Londra e Madrid hanno dovuto correre ai ripari con un accordo di principio preliminare, dovrà essere poi definito nei dettagli entro 6 mesi e poi ratificato, ma nei suoi punti principali entrerà in vigore comunque già da domani, evitando appunto i controlli alla frontiera. Il premier inglese Boris Johnson si è espresso con soddisfazione per questo risultato e quello spagnolo Pedro Sanchez si è detto convinto che l'intesa favorirà una prosperità comune.
E ad aver portato a buon fine tutto il processo legato a Brexit è stato, lo sappiamo, Boris Johnson, il primo ministro conservatore britannico, ha incassato l'approvazione parlamentare dell'accordo negoziato con Bruxelles e ora l'intesa su Gibilterra. I festeggiamenti però rischiano di essere un po' più problematici in famiglia. Il perché ce lo dice da Londra Giancarlo Ciccone.
Che anche nelle migliori famiglie ci siano liti e dissidi interni è cosa ben nota. Ma quando questi contrasti appaiono anche nella famiglia del primo ministro del Regno Unito, acquistano un significato politico. Lo scenario è ben conosciuto. Mentre tra poche ore Boris, primo ministro, guiderà il Regno Unito fuori dall'Unione Europea, il padre Stanley, 80enne, ha dichiarato di volere la cittadinanza francese. «Mi sento francese per mia mamma e mia nonna francesi», ha detto. «E poi gli inglesi devono restare europei». Insomma, una bella divergenza di opinioni, rincarata dal passaggio clamoroso alla schiera degli europeisti, della sorella e del fratello di Boris dopo il referendum di 4 anni e mezzo fa. Alla fine, quindi, in famiglia sarebbe rimasto solo Boris a sventolare la bandiera dura e pura dell'antieuropeismo. Le male lingue dicono che è solo per narcisismo e ambizione politica, ma resta il fatto che per ora il vincitore è proprio Boris. Ha portato un paese spaccato in due fuori da una iperburocratica Europa, come la definisce lui, facendo un accordo commerciale niente affatto male con Bruxelles. C'è chi teme grossi problemi a partire da domani. Che ne sarà della Scozia che vuole restare in Europa? O dei servizi finanziari non coperti dall'accordo? Potranno gli inglesi vendere ancora le loro salsicce agli europei? Sono questi gli interrogativi dominanti. Ma saranno solo bumps, come dice Johnson, piccoli urti, sobbalzi sulla strada della Brexit? Oppure sarà invece nell'economia un grande, lungo terremoto?
E a fare degli addii politici anticipati, assieme agli auguri di felice anno nuovo ai suoi concittadini, è invece la cancelliera tedesca. Angela Merkel non si ripresenterà infatti alle elezioni politiche di settembre. In piena pandemia di coronavirus, la partenza della popolare politica democristiana lascerà la Germania e anche l'Unione Europea, orfane di una guida piuttosto rassicurante in tempo di crisi. Da Berlino, Walter Raue.
Verrà trasmesso questa sera a reti unificate dopo i telegiornali delle ore 20 e sarà il suo ultimo discorso di fine anno in veste di cancelliera, visto che il suo mandato scadrà nel settembre del 2021 e Angela Merkel ha escluso una sua ricandidatura. Sarà un discorso tutto incentrato sulla grande pandemia che ha tenuto tutto il mondo col fiato sospeso per l'intero anno e che continuerà a dominare la cronaca anche nel 2021. La cancelliera parla a questo proposito di una sfida del secolo, non solo in termini di salute, ma anche in campo sociale ed economico. Merkel ammette che la Germania sta attraversando una situazione molto critica e prepara i cittadini ad un inverno ancora più difficile, ma al tempo stesso lancia un segnale di speranza legato alla campagna vaccini, partita nel paese con qualche difficoltà e con altrettanti intoppi, ma che è l'unica e più efficace via di uscita dalla pandemia. La cancelliera critica senza mezzi termini i tanti troppi negazionisti della pandemia da coronavirus in Germania. Le teorie del complotto non sono solo false e pericolose, ma anche ciniche e crudeli per tutti coloro che hanno perso i loro cari e che sono in lutto, ha detto la cancelliera. A mezzanotte scade anche il semestre tedesco alla presidenza dell'Unione Europea e Angela Merkel, rivendicando il fatto che il primo vaccino anti-Covid sia stato sviluppato proprio in Germania, ha tenuto a precisare che nell'azienda BioNTech Pfizer lavorano esperti da 60 paesi diversi e che solo la collaborazione europea e quella internazionale assicura il progresso.
Siamo partiti da Boris Johnson, abbiamo continuato con Angela Merkel e ora andiamo da Kim Jong-un, perché in Corea del Nord si cerca di interpretare i segnali che sta lanciando. I festeggiamenti per l'anno nuovo con un concerto e i fuochi d'artificio si sono già svolti nella capitale Pyongyang, mentre già arrivano i primi delegati per il congresso del Partito Comunista, convocato a sorpresa subito a gennaio. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Da quando è salito al potere nel 2011, Kim Jong-un ha piuttosto esplicitamente perseguito due obiettivi conseguenziali tra loro. Primo, lo sviluppo bellico nucleare per mettere in sicurezza il paese che, ricordiamolo, è ancora tecnicamente in guerra con Stati Uniti e Corea del Sud dopo l'armistizio firmato nel 1953. Un obiettivo raggiunto con i ripetuti test missilistici e atomici che si sono conclusi nell'autunno del 2019. Da lì sarebbe poi partita la corsa allo sviluppo economico, secondo obiettivo. Purtroppo si è messo di mezzo il Covid e già ad agosto Kim aveva ammesso che i risultati economici non erano all'altezza. I segnali non mancano. Grandi opere sospese, richiesta di finanziamenti all'elite del paese e così via. Qualcuno azzarda che Pyongyang sia di fronte alla più grave crisi dalle carestie degli anni 90. La Corea del Nord non ha ufficialmente casi di coronavirus, ma anche questa affermazione è dubbia. Sicuramente è stato uno dei primi paesi che ha chiuso i confini con la Cina all'inizio del 2020. Misura che poi inevitabilmente ha ricadute economiche, visto che proprio la Cina a mantenere in vita l'economia nordcoreana. Ecco, il congresso del partito che si terrà a inizio gennaio sarà probabilmente un rituale piuttosto vuoto, ma leggendo tra le righe si potrà forse cogliere l'entità del problema economico.
E questa è l'ultima edizione del Radio Giornale del 2020. Al termine di un anno caratterizzato da molte, troppe brutte notizie, vogliamo lasciarvi con un sorriso, almeno speriamo di farlo. Ve lo regaliamo grazie al nostro corrispondente Giampaolo Driussi, che è andato a scovare gli interventi di polizia più bizzarri dell'anno. In Svizzera, evidentemente, ma anche con qualche puntatina all'estero. Sentiamo.
Non sempre le interruzioni ferroviarie sono dovute a panne o a incidenti. Ne sa qualcosa la polizia argoviese, che in ottobre ha evacuato una stazione e bloccato i treni per un allarme bomba. Nella valigia abbandonata, o meglio dimenticata, c'era solo una zucca.
Al bassotto poliziotto scoprirà la verità.
Recente la notizia di una mandria di mucche esagitate tra Vaux e Friburgo. 6 sono purtroppo state investite da un treno, 3 sono fuggite all'arrivo della polizia, una con l'intenzione di imboccare l'autostrada A1. L'esemplare, prima di scendere a Piumiti Consigli, ha attaccato i guardiacaccia chiamati alla disperata, ferendone uno. Di tutto di più negli interventi più curiosi del 2020, dal congolese fermato all'aeroporto di Ginevra con 4 pipistrelli essiccati in valigia, al camionista slovacco multato a Sciaffusa perché si faceva il caffè con la macchinetta sul cruscotto, passando per l'anonimo cittadino che in giugno ha dimenticato sul treno a Lucerna barre d'oro per un valore di 182.000 franchi. Se non vi par nulla di insolito, proviamo allora a sbirciare oltre confine. In Germania, nel nord Reno-Vestfalia, un uomo è stato pizzicato dal radar a 130 km orari in zona 30. Il motivo addotto? Doveva correre al gabinetto. A proposito di toilette, un altro cittadino tedesco ha viaggiato da Amburgo a Lipsia chiuso nel bagno del treno. Non aveva il biglietto, ma ha spiegato, a volte un bisognino può durare anche a lungo. La palma d'oro va però probabilmente al comasco che, dopo aver litigato con la moglie, ha camminato per 450 km fin nelle Marche, impresa che gli è valsa il soprannome di Maritoneta, prima di essere intercettato dai carabinieri di Fano durante il coprifuoco. Qualche dubbio sulla vicenda è stato sollevato dai siti antibufale, ma altre fonti dicono tutto vero, l'uomo voleva anzi arrivare fino in Puglia.
Siamo alla soglia del 2021, vi abbiamo riportato all'epoca del mangiadischi, a Johnny Bassotto, metà anni 70. Noi vi ringraziamo per l'ascolto, vi auguriamo una buona serata. Ci risentiamo domani, saremo già nel 2021.